Ringrazio per questo invito e ringrazio per il servizio operato da questa scuola che, come abbiamo ascoltato, ha ormai una consolidata tradizione. E il fatto che questa scuola sia legata alla cattedrale mi pare che abbia un significato simbolico, teologico, molto forte, perché la cattedrale non è una delle chiese o delle parrocchie della diocesi, è la chiesa madre di tutte le parrocchie della diocesi. E quindi il servizio di annuncio che si svolge dentro la cattedrale è in qualche modo paradigmatico di quello che si vuole che si faccia in tutte le comunità. E dunque è molto bello pensare che la cattedrale faccia scuola, proprio offrendo tanti motivi di approfondimento della parola di Dio, perché proprio nella parola di Dio c'è un'unica avidità consentita, non di spaghetti, né di dolci, né di frutta di mare. L'unica avidità consentita è quella della parola di Dio. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. E quindi la parola di Dio fa sempre bene, per cui è vero che noi siamo, che la parola di Dio ci è affidata perché sia studiata, annunciata, ma è anche vero quello che Paolo dice ai presbiteri di Efeso, che noi siamo pure affidati alla grazia, al potere costruttivo e di edificazione della parola di Dio. Quindi ci sentiamo doppiamente responsabilizzati. Da una parte di diffonderla, perché lo studio della parola è in vista dell'annuncio. L'ultima parola della lectio divina dovrebbe essere la evangelizzazio. Per altro verso, noi ascoltiamo la parola perché ci sentiamo portati dalla grazia della parola. Con questi sentimenti ho accolto ben volentieri. E quando questa scuola mi inviterà, verrò sempre volentieri, come uditore e come annunciatore, perché credo che sia, come dire, un servizio importante a favore dei credenti. Il brano che ho scelto si pone nel cuore del Vangelo di Marco, e l'ho scelto anche perché non possiamo far finta di essere ormai alle soglie del tempo di Quaresima. Per cui ho provato a obbedire all'indicazione che mi chiedeva di scegliere nel Vangelo di Marco, ma anche di offrire una meditazione sulla parola di Dio che desse da pensare in vista del cammino quaresimale, che in fondo un cammino di conversione alla sequela. E vedremo che il testo parla sostanzialmente di questo. Il brano che ho scelto racconta che cosa accade con il primo annuncio della passione, che è collocato nel capitolo 8 del Vangelo di Marco. Dunque i versetti sono, quindi, Marco 8, 31, 37, anzi 38. La prima cosa che facciamo e ascoltiamo e accogliamo questa parola come un dono del Signore, sempre nuovo. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli santi». Ecco, questo testo che abbiamo appena ascoltato contiene, diciamo, dal punto di vista contenutistico due cose: il primo, annuncio della passione, e poi le indicazioni che Gesù dà, le condizioni che Gesù presenta per chiunque voglia seguirlo. Tutti sappiamo, e chi ha frequentato una scuola biblica da molto tempo sa, che un testo, per essere interpretato correttamente, va collocato nel suo contesto. E quindi conviene, prima di entrare nel testo e sottolineare alcuni passaggi, chiederci qual è il contesto remoto, il contesto prossimo, il contesto immediato di questo testo. Il contesto remoto è il Vangelo di Marco, con tutto il suo progetto editoriale, diremo noi oggi, progetto teologico, il messaggio che questo Vangelo vuole portare. Tutti sappiamo che il messaggio che Marco vuole portare sta proprio all'inizio del Vangelo di Marco, quando proprio all'inizio del Vangelo si dice così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Sappiamo che questo non è semplicemente il titolo, è tutto il contenuto del Vangelo. Tutto il Vangelo di Marco vuole essere raccontare la buona notizia che l'uomo Gesù è il Cristo, cioè il Messia, e il Figlio di Dio. Il Vangelo di Marco è stato scritto all'interno di una comunità che viene dal paganesimo. Per questi credenti che vengono dal paganesimo, il Vangelo di Marco vuole portare questa buona notizia. E il fatto che il testo cominci inizio del Vangelo, arché, rimanda a Genesi, alla teologia delle origini. Con l'annuncio della buona notizia di Gesù c'è un nuovo inizio, una nuova creazione. Ora, questo messaggio, questo contenuto, la buona notizia che Gesù è il Messia ed è il Figlio di Dio, scandisce le tappe fondamentali del Vangelo. Potremmo dire che i capitoli 1-8 sono dedicati a questa prima parte, la scoperta di Gesù come il Messia, e gli ultimi capitoli, i versetti dal capitolo 8 fino al capitolo 15, alla scoperta di Gesù come Figlio di Dio. Il brano che abbiamo appena ascoltato viene immediatamente dopo che la prima parte del Vangelo ha concluso la sua missione. Nei versetti immediatamente precedenti Gesù ha chiesto ai suoi discepoli, la gente chi dice, ma voi chi dite che io sia? E Pietro ha detto: tu sei il Cristo.
Dove eravamo arrivati?
Eravate giunti qua.
Senza saperlo.
Che bello, vedete come la provvidenza ci guida. La prima parte del Vangelo si è conclusa: Gesù è il Messia. Nella seconda parte del Vangelo, In fondo si risponde a questa domanda: che tipo di Messia Gesù ha deciso di essere? Fino a scoprire che Gesù è il Figlio di Dio. La seconda parte del Vangelo, quella culminante, la scoperta di Gesù come Figlio di Dio, avviene sulla croce. Ed è un pagano, l'unico uomo che nel Vangelo di Marco riconosce che Gesù è Figlio di Dio, è un centurione. 15:39, il centurione, vedendolo morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo è Figlio di Dio. Il centurione, anche i diavoli riconoscono che Gesù è Figlio di Dio, ma l'unico essere umano che riconosce che Gesù è Figlio di Dio è un centurione. È chiaro che questo è molto importante. Per una comunità che viene dal paganesimo, quel centurione è tutta la comunità che, guardando Gesù in croce, fa il suo atto di fede. Quest'uomo è il Figlio di Dio. Quindi potremmo dire che il Vangelo di Marco, in fondo, ha una trama semplice. A prima vista è così, no? Ha una trama semplice: scoprire che Gesù è il Messia e scoprire che Gesù è il Figlio di Dio. Nel testo l'evangelista Marco colloca, come dire, un cammino laborioso che porta i credenti a scoprire tutto questo. Detto così, il cristianesimo è la scoperta che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, può sembrare un cammino facile. Invece nel brano che abbiamo appena ascoltato c'è uno dei protagonisti della vicenda di Gesù di Nazaret, Pietro, che prende una cantonata. In fondo, il racconto che abbiamo ascoltato è una figuraccia di Pietro, che gli procura un rimprovero severo da parte del Signore. Quindi il contesto remoto è l'itinerario del Vangelo di Marco. Il contesto prossimo è costituito dalla sezione dei capitoli 8-10 in cui Gesù sta rivelando la sua identità messianica, che tipo di Messia intende essere. Il contesto immediato è quello immediatamente successivo alla professione di fede di Pietro, che riconosce in Gesù il Messia. Adesso veniamo al testo e sottolineiamo alcuni passaggi che mi sembrano importanti. Innanzitutto si dice nel testo, versetto 31, e cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire. Nel testo greco il verbo insegnare è il verbo didasco, che è il verbo proprio dell'attività didattica. Generalmente Marco non ci tiene a precisare i contenuti dell'insegnamento di Gesù, dice semplicemente che Gesù insegnava. In questo caso l'evangelista Marco ci tiene a precisare il contenuto che Gesù voleva dare. Questo per farci capire che quello che sta per accadere, le parole di Gesù, non sono un insegnamento generico o una comunicazione, una delle tante fornite da Gesù. Gesù sta per insegnare qualcosa che deve dare una forma alla vita dei discepoli. Sta per dire qualcosa che deve lasciare una traccia permanente nella vita dei discepoli. Gesù sta per insegnare ai discepoli come si è e come si rimane discepoli. Il verbo didasco è qui molto importante. È importante anche l'idea del cominciamento, e cominciò a insegnare. L'evangelista Marco ci vuole mettere di fronte a un cominciamento, un inizio nell'attività di insegnamento di Gesù rispetto alla sequela. Gesù, da buon educatore, sa che gli insegnamenti vanno collocati con sapienza nell'itinerario di fede dei credenti. Gesù dice che tipo di Messia intende essere solo dopo che i discepoli hanno capito che lui è il Messia. Potremmo dire che Gesù rispetta una categoria che nella pedagogia è decisiva: la progressività. Quando Gesù capisce che i discepoli lo hanno riconosciuto come Messia, allora intende spiegare loro che tipo di messianismo ha in mente e comincia a farlo. E dice loro: che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e risorgere dopo 3 giorni. Gesù dice loro, annuncia loro, che doveva soffrire molto. Queste parole non sono scelte a caso. Per chi ha familiarità con la parola di Dio, queste parole rimandano a Isaia, al servo sofferente. E quindi l'Evangelista ci vuole far capire che quello che è accaduto nella vicenda di Gesù trova luce nella vicenda del servo sofferente di cui parla il profeta Isaia. Dunque che la scrittura si legge con la scrittura, che il mistero di Cristo trova luce nei misteri del Primo Testamento. Quindi quello che sta accadendo a Gesù non è un incidente di percorso, non è qualcosa di isolato nella scrittura, ha i suoi precedenti nella sorte dei profeti, che spesso sono stati uccisi, e nella sorte di quel servo sofferente che avrebbe offerto un contributo importante per la salvezza del popolo di Israele. Il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato da chi? Anziani, capi dei sacerdoti e dagli scribi. Gesù avrebbe sofferto, il figlio dell'uomo, per opera, potremmo dire, della elite che componeva il Sinedrio, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista laico, i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Egli sarebbe stato rifiutato e sarebbe stato portato fino a soffrire da questa elite, di questa elite che componeva il Sinedrio che poi avrebbe giudicato il Signore. Nelle parole di Gesù c'è un tono drammatico, Gesù sarebbe stato ucciso, ma dopo 3 giorni egli sarebbe risorto. Quindi Gesù annuncia la sua passione con drammaticità, dice quello che gli sta per avvenire, ma questo annuncio si chiude con una nota di speranza. Gesù sarebbe stato rifiutato e ucciso, ma egli non sarebbe rimasto nella tomba, egli sarebbe risorto. Quindi Gesù dice, dopo essere stato riconosciuto come Messia, che tipo di Messia intende essere? Un Messia che dona la vita, un Messia che viene ucciso, un Messia sofferente, ma un Messia vincitore nella risurrezione. Le parole di Gesù sono drammatiche e nello stesso tempo aperte alla speranza. È la prima volta, è il primo annuncio della passione compiuto da Gesù. Come reagiscono i suoi? Pietro era quello che pochi istanti prima aveva fatto un figurone perché si era fatto voce di tutti gli altri e aveva detto tu sei il Cristo. Le parole del testo dicono con drammaticità quello che Pietro compie. Innanzitutto Gesù faceva questo discorso apertamente. Nel testo originale c'è scritto con parresia. La parresia era, questo termine che ormai è entrato nel nostro linguaggio, era il diritto che nelle città greche gli uomini liberi avevano di poter parlare in piazza, di parlare pubblicamente. Quindi potremmo dire che non il significato di questa espressione Gesù parlava apertamente dovrebbe essere amplificato anche con liberamente, con libertà. Gesù guarda la sua sorte, ha fatto una scelta messianica con libertà, non ha niente da nascondere, con parresia annuncia questa verità. Non altrettanto fa Pietro, il quale lo prese in disparte. Gesù è l'uomo della parresia e della libertà. Pietro è l'uomo delle cose nascoste. Chiama Gesù, non davanti a tutti, in separata sede, quasi gli fa una catechesi di aiuto, e gli dice così, si dice nel testo, e si mise a rimproverarlo. Questo stesso verbo è usato nel Vangelo di Marco anche per dire che Gesù rimprovera. Pensiamo un po' alla vicenda di Pietro, no? Pietro ha riconosciuto che è Gesù il Messia, ma nella sua testa c'è l'idea di un Messia che vince. E se Gesù è il Messia che vince, lui sta nei primi posti, sta nella stanza dei bottoni. Quando si sta sul carro del vincitore, uno se la passa sempre bene. E quindi Pietro probabilmente, avendo capito che Gesù è il Messia, si sfregava le mani. Se questo Messia vince, ci sistema tutti. Pensate un po' che delusione quando Gesù ha detto che sarebbe stato ucciso, che sarebbe stato rifiutato. Gesù è proprio l'antitesi, ha scelto un modello messianico che è proprio all'antitesi di quello che Pietro fa. Quindi Pietro prende Gesù in disparte e lo rimprovera, come fanno molto spesso i genitori, come fanno gli educatori. Il problema non è il rimprovero in sé. Un educatore, un amico può rimproverare. Il problema serio sta nel fatto che il rapporto tra Gesù e Pietro sembra essere rovesciato. Perché quello che Gesù, maestro, deve fare è guidare e rimproverare. Pietro lo vuole fare lui. Pietro vuole precedere il maestro e non camminare sulle sue orme e non andare dietro di lui. Pietro si è fatto maestro di Gesù. Vuole dire a lui, vuole dargli delle lezioni private su come si è Messia, su che tipo di Messia bisogna essere. Si mise a rimproverarlo. Non ci scandalizziamo davanti a queste cose, perché pure noi facciamo così. Lo facciamo in modo gentile. Da allora anche nelle preghiere, no, Signore, non dovevi fare questo, avresti dovuto fare questo, avresti dovuto... Come se le condizioni invertite, no? In disparte, non dico che rimproveriamo, però gli diamo dei consigli. Dio dovrebbe fare così, un Dio che si rispetti dovrebbe fare secondo il nostro desiderio. E le posizioni si invertono, quindi le cose di cui stiamo parlando non stanno lontano dalla nostra vita, forse abitano la nostra vita più di quanto pensassimo. Come reagisce Gesù di fronte a questo? Ma egli, cioè Gesù, voltatosi, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me. Io sottolineerei quel voltatosi, è molto importante. Gesù, per parlare a Pietro, si deve girare. Significa che il volto di Gesù e quello di Pietro stanno su due direzioni proprio diverse. Il volto di Gesù è in una direzione, obbedire alla volontà del Padre. Questa volontà del Padre, il verbo doveva, che sta al primo versetto che abbiamo letto, indica proprio la necessità del compimento della volontà di Dio, che il disegno di Dio si compie. Gesù abita dentro la volontà del Padre e la vuole seguire fino in fondo. Pietro ha un progetto alternativo. Pietro ha un progetto autonomistico. Quindi Gesù guarda da una parte e Pietro guarda dall'altra. Ecco perché Gesù, per parlargli, si deve girare. Si deve convertire in qualche modo al limite di Pietro per poter incrociare il suo sguardo. Però Gesù parla anche agli altri. Perché Pietro fa la figuraccia, ma quello che bolle nel cuore di Pietro sta nel cuore di tutti gli altri discepoli. L'idea di un messianismo che avrebbe sistemato tutti, un messianismo vincente, lo hanno accarezzato tutti. Quindi tutti stanno nella stessa barca. E Gesù parla a tutti. Il buon educatore intuisce quando c'è una patologia, una difficoltà che non riguarda solo alcuni, ma che è diffusa nella comunità. e non ha paura di approfittare del limite di uno, della figuraccia di uno, per parlare positivamente a tutti. Il testo, stranamente, in un momento drammatico, sottolinea la finezza educativa di Gesù. Gesù sceglie i tempi. Gesù non isola Pietro nel suo rimprovero, ma parla a tutti. Questa cosa è molto importante, perché Gesù non getta la spugna di fronte alla durezza di cuore di Pietro, ed egli si mostra nel testo come un fine educatore. Guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro. Il verbo è proprio uguale. Pietro aveva chiamato in disparte Gesù per rimproverarlo. Invece Gesù rimprovera Pietro. Le cose si mettono di nuovo al loro posto. Pietro deve stare dietro Gesù, non davanti a lui. Il maestro è Gesù, è lui che indica la strada. E le parole di Gesù sono proprio e chiare. Va dietro a me, mettiti dietro di me, cioè torna a fare il discepolo. Questo chiede a Gesù. Vi ricordate la vecchia traduzione, allontanati da me? E potrebbe essere fuorviante, perché Gesù non chiede a Pietro di cambiare strada o di trovarsi un altro maestro, gli chiede proprio di tornare dietro, nella condizione del discepolo. Ritorna a quel discepolato a cui ti ho chiamato. E lo chiama Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. È terribile questa affermazione. È satanico pensare di poter prendere il posto di Dio. È satanico ogni progetto di autonomia sbagliato, in cui si propone un progetto alternativo a quello di Dio. È interessante questo, no? Cioè, c'è un'autonomia giusta, che è quella che si compie in sintonia con la volontà di Dio. C'è un'autonomia sbagliata, quella di costruire un progetto alternativo a quello di Dio. L'autonomia di chi vuole imporre il proprio pensiero a Dio, questo è diabolico. Certe nostre preghiere spesso nascono dal desiderio di cambiare il pensiero di Dio, di costringere Dio a operare nel senso dei nostri desideri. In realtà la preghiera vera dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe essere il luogo in cui io mi sintonizzo alla volontà di Dio. Gesù ha pregato così. Allora Pietro ha fatto una figuraccia, ma un po' tutti l'hanno fatta questa figuraccia. Così come Pietro è stato il portavoce dei discepoli per dire tu sei il Cristo, così Pietro è in qualche modo il portatore degli apostoli nel loro voler imporre il loro punto di vista a Gesù, nel loro non voler accettare il modello messianico che Gesù con libertà, con parresia ha scelto. Vedete che un educatore, quando succedono queste cose, può scoraggiarsi. Quando un educatore ha fatto delle scelte e su quelle si è giocato la vita e si accorge che le persone che gli sono affidate vanno in tutt'altra direzione, perché Pietro non è che è leggermente staccato dalla volontà di Dio, sta proprio in un'altra direzione. I volti di Gesù e di Pietro viaggiano su binari completamente diversi. Quando un educatore che si è preso cura, perché qui sono passati 8 capitoli in cui Gesù ha insegnato, ha compiuto gesti importanti. Pietro è stato spettatore di tutte queste cose. Questa cosa avrebbe potuto tagliare le gambe a qualsiasi educatore. E invece Gesù non ha paura di rimettersi, ricominciare dall'inizio. Potremmo dire a richiamare Pietro, a aiutarlo a riscegliere le cose importanti della vita. Un buon educatore dunque non getta le spugne anche di fronte ai fallimenti educativi e quelli che sembrano fallimenti educativi, perché io penso che che nel cammino spirituale di Pietro questa figuraccia sia stato anche un momento formativo, importante per la sua vita. Questo rendersi conto di viaggiare su un binario che non è quello del Signore, prendere atto di questo a una persona è importantissimo. È importantissimo quando uno si rende conto di camminare in una direzione che non ha niente a che fare con quella del Signore. Prendere atto di questo, guardarsi allo specchio e riconoscersi: io ancora con il Vangelo sto lontanissimo, io ancora rispetto al Vangelo e alle sue esigenze sto ancora in un'altra direzione. Pietro ha capito questo pian piano, ma Gesù stesso non getta la spugna. Allora Gesù convoca la folla insieme ai suoi discepoli e disse loro: se qualcuno vuol venire dietro di me. Vedete la cosa bella? Gesù ha parlato a Pietro, ha parlato al resto dei discepoli, poi parla alle folle. È come se Gesù reagisse al fallimento educativo, quello che può sembrare un fallimento educativo, con un rinnovato investimento educativo, come se Gesù rilanciasse di fronte a questo pubblico più ampio. In un certo senso, quello che emerge nel testo, che Gesù è un educatore pieno di speranza. Il fallimento non lo ha paralizzato, addirittura dilatato la sua volontà di annunciare e di insegnare. Infatti convoca la folla insieme con i suoi discepoli e dice loro: se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco le condizioni per essere discepoli. Non le condizioni per stare davanti a Gesù, per stare dietro di Lui. E quali sono queste condizioni? Primo, rinneghi se stesso. Potremmo tradurre in una maniera semplice: smetta di pensare solo a se stesso. E questa è la patologia di Pietro. Quando uno è egolatra, quando uno è accartocciato sul proprio ego, non può seguire nessuno, tantomeno il Signore. Se vuoi essere discepolo, la prima condizione è sbrogliare questo essere accartocciati sul proprio ego. Pensare solo a se stessi. Questa autoreferenzialità rende impossibile la sequela, perché Gesù non è che ha detto: se qualcuno vuole venire dietro di me rinneghi se stesso, altrimenti avrà alcune difficoltà nella sequela. No, per entrare nella sequela bisogna avere un cuore aperto e non accartocciato. Prima cosa, smetta di pensare solo a se stesso. Prenda la propria croce. Mi piace questa precisazione, la propria croce. Perché è vero che si tratta di prendere lo stile messianico di Gesù, di compiere la stessa scelta che Gesù ha compiuto, ma è la propria croce. Quante volte noi siamo bravissimi a prenderci le croci degli altri, buoni cirenei nelle croci degli altri e assolutamente indisponibili a ritrovare nella nostra vita quello spazio di donazione. Perché prendere la propria croce significa assumere la logica della croce, che è quella del dono di sé, esattamente il contrario dell'autoreferenzialità, del pensare solo a se stessi. È la logica della croce. San Bonaventura dice una cosa che mi si è scritta nel cuore quando l'ho letto. San Bonaventura dice che la vita dei credenti deve essere cruciforme. Cruciforme. Deve portare dentro di sé la forma della croce. La forma della croce, questa, è il dono di sé. La cruciformitas si realizza quando le persone, come Gesù, compiono una scelta di donazione di se stesso. Vivere come dono, questa è la logica della croce. E mi segua. Seguire Gesù è l'ultimo atto che è preceduto da quelle altre opzioni. Quindi la scelta della sequela con queste condizioni mostra essere una scelta complessa. Non è una cosa da poco conto. Per essere discepoli del Signore bisogna assumere la logica del Signore e cacciare dalla propria vita tutto ciò che è incompatibile con uno stile di vita cruciforme, che è quello del dono di sé. Vedete come il Signore ritorna. Non è che il fallimento educativo gli ha fatto dire: vabbè, io vado avanti per la mia strada, questi non capiscono niente. Rilancia. Cioè, quello che gli stava più vicino, Pietro, quello che ha capito la sua identità, ha avuto, come dire, un fallimento terribile. Avrebbe potuto dire pure: è inutile, non capiscono. Invece rilancia. Non solo lo propone a Pietro ancora una volta, a quelli che sono già discepoli, alle folle. Di fronte a un fallimento educativo, Gesù rilancia in grande. Quanto è importante anche questo dal punto di vista pastorale, no? Quante volte nelle nostre comunità facciamo un tentativo, ma sì, basta, non è andato bene, non capiscono niente, non hanno capito le opportunità positive, vabbè, e si cancella questo, e si cancella quell'altro. E le comunità muoiono nell'inazione. I veri educatori rilanciano in grande. E Gesù, di fronte all'incomprensione, propone una meta educativa altissima, non solo ai suoi, ma anche alle folle, le condizioni per diventare discepoli suoi. Perché questo deve avvenire? Perché bisogna scegliere uno stile di vita cruciforme, di donazione come Gesù? Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Ecco il motivo. La scelta di Gesù, la scelta di donare la propria vita, è una scelta di salvezza, di realizzazione. Lo stile di vita cruciforme non è uno stile di vita penitenziale. Lo stile di vita cruciforme porta alla piena realizzazione delle persone. Salvarsi, vivere pienamente, ottenere la salvezza, si compie nel dono di sé. In altri termini, Gesù dice che bisogna avere uno stile di vita proesistente, perché questo fa realizzare le persone. La sua scelta, quella che lui propone ai discepoli, è una scelta di vita che permette la piena realizzazione delle persone. Gesù, donandosi per la salvezza dell'umanità, si è mostrato come un'umanità pienamente compiuta. È interessante questo. Tante volte noi leggiamo questo dal punto di vista penitenziale, la sofferenza, la prova, è vero. Però la croce, prima ancora di tutto questo, insegna come si vive. Il dono di sé, e questa è la logica della croce, è la piena realizzazione della persona umana. Quante volte San Giovanni Paolo II ce l'ha ricordato questa cosa? La persona è dono e si realizza nel dono di sé. Il modo peggiore per essere persone umane è vivere solo per se stessi, accartocciarsi sul proprio interesse, sul proprio punto di vista e sprecare la dignità umana. Quanto sarebbe bello se riscoprissimo questa verità in un contesto socioculturale segnato dalla prospettiva dell'individuo: io, i fatti miei, il mio punto di vista, il mio interesse. Riscoprire il dono di sé, non solo nella sua valenza sacrificale, ma nella sua valenza di realizzazione. Gesù mette però i suoi anche di fronte a un pericolo. Il dono di sé può essere messo in pericolo dall'idolatria del possesso. E difatti così dice: infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perde la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Questa cosa è molto importante, perché incompatibile con la logica della cruciformitas, del dono di sé, di quello che Gesù ha scelto nella sua identità messianica, ha proposto ai suoi discepoli, è la logica del possesso. Possedere, investire sul possesso, sull'arricchimento, non aiuta la persona a liberarsi, perché il modo per sprecare il dono dell'essere persona è proprio diventare schiavi delle cose. Qualche tempo fa mi è capitato di leggere un testo di San Giovanni della Croce, e San Giovanni della Croce dice che uno degli effetti dell'amore è la sottomissione. Uno degli effetti dell'amore è la sottomissione, no? E San Giovanni dice: quanto è stupido amare le cose, perché ci sottomettiamo alle cose. Quando uno ama in modo sviscerato, per esempio, la sua autovettura, rischia di diventarne schiavo. Quando uno ama in modo sviscerato il suo cellulare, rischia di diventarne schiavo. E guai a chi te lo tocca. Quando uno ama le cose, non è che la sua libertà si dilata, ti sottomette alle cose. E qui dice il Signore proprio questo. Quando la nostra vita si sottomette al potere, alla ricchezza, non è che la nostra libertà si dilata, ti impedisce il dono. Mentre Gesù dunque dice positivamente come la vita si realizza nel dono, ti dice anche un pericolo serio: attenzione, perché il possesso non può sostituire il dono. Il perdono non dilata la libertà e non realizza, il possesso non dilata la libertà, ma ti rende schiavo, impedisce seriamente di entrare nella logica del dono di sé. Che cosa può insegnare questo brano che abbiamo letto con molta rapidità? Che cosa può insegnare a noi? La prima cosa che penso che questo brano può insegnare è il fatto che si può stare accanto a Gesù e non capire niente. Si può stare come Pietro vicinissimo al Signore e non capire niente. Si può essere fisicamente vicino al Signore come Pietro lo è stato e viaggiare su una logica che è il contrario della sua. Questo testo dunque ci dice, a noi che siamo, ci consideriamo vicini al Signore, di stare attenti, perché la vera vicinanza al Signore si realizza quando siamo vicini al suo sentire, quando siamo vicini alle scelte che Lui ha operato, quando siamo vicini allo stile messianico che Lui ha scelto. E quindi il fatto di essere assidui frequentatori di chiese, di gruppi, di attività, di servizio, è una cosa buona, è la nostra fortuna. Però attenzione, può darsi che questa cosa non corrisponda all'accettazione di una logica cruciforme nella nostra vita. Seconda cosa importante, il rimprovero al Signore. Lo abbiamo accennato. Sarebbe bello questa sera ridere, perché un po' di autoironia fa bene, no? Ritrovarci in Pietro e ricordare nella nostra vita tutte le volte che pure noi abbiamo rimproverato il Signore. Lo abbiamo chiamato in disparte e gli abbiamo fatto la lezioncina. Non accada nella nostra vita che noi come Pietro pensiamo di essere maestri del Signore. Che noi come Pietro pensiamo di dover dare lezioni a Dio. L'altra cosa che mi sembra importante sottolineare è la pazienza educativa di Gesù. Gesù non si stanca di fronte anche a un fallimento evidente. La cura che Lui ha dedicato a Pietro e ai suoi non corrisponde a nessun altro. Non ha nessun'altra corrispondenza. Gesù ha investito pedagogicamente in un gruppo, ma questo gruppo ha capito ben poco di lui. Il vero educatore non getta la spugna di fronte alla durezza di cuore delle persone che gli sono affidate. E penso che oggi, in un contesto di emergenza educativa, Molte volte gli educatori sentono una distanza tra quello che provano a portare e le scelte, gli stili di vita delle persone che gli sono affidate. Quante volte gli educatori rinunciano a parlare alle nuove generazioni, a questi figli di Dio che abbiamo oggi? È difficile. Spontaneismo educativo, sarà la vita a insegnargli le cose. Ma questo è un tradimento dell'azione educativa. Se Gesù avesse fatto così, Pietro sarebbe rimasto nel suo sentire, sarebbe rimasto accartocciato sul proprio io, Pietro avrebbe sciupato la propria vita. Pietro è diventato la pietra della Chiesa attraverso la pazienza educativa di Gesù, che lo ha chiamato, richiamato, perdonato, rimproverato. Solo attraverso questa pazienza educativa Pietro è diventato quello che è diventato. Guai a noi se gettassimo la spugna di fronte alle prime difficoltà. L'altra cosa importante è la logica della croce, la logica del dono di sé, uno stile di vita cruciforme. Dobbiamo dirlo con molta franchezza, dovremmo fare un esame di coscienza e chiederci se questa è la logica della nostra vita, se ci troviamo in sintonia con quello che Gesù ha detto, che la nostra vita si raggiunge la sua pienezza nel dono. Non nel dono delle cose, quello è facile, ma nel dono di noi stessi. Questa è la realizzazione piena della vita delle persone. Siamo alle soglie della Quaresima, lo dicevamo prima, no? Ci sentiamo in sintonia con lo stile di vita cruciforme che Gesù ha proposto ai Suoi? Io penso che se ci guardiamo con onestà allo specchio, ed è difficile farlo, man mano che l'età aumenta, guardarsi con verità allo specchio diventa sempre più complicato. Se ci guardassimo veramente allo specchio, ci accorgeremmo che lo stile di vita cruciforme non corrisponde perfettamente allo stile di vita che abbiamo. Lì c'è lo spazio della conversione. Lì c'è lo spazio di una sintonizzazione sempre più vera con la volontà del Padre. E l'altra cosa importante, il fallimento del possesso. Il possesso non è cruciforme. Il possesso impedisce la logica del dono di noi stessi. Quando le cose ci possiedono, non siamo liberi. Quando le cose ci possiedono, non siamo felici. Quando le cose ci possiedono, non siamo liberi per seguire il Signore. Penso che anche su questo abbiamo tanto da lavorare. Ognuno di noi ha tante piccole tentazioni sul possesso, il possesso delle cose materiali, spirituali, l'autorità come possesso. Ci sono tante cose su cui possiamo lavorare, magari in questo tempo di Quaresima, per diventare migliori. E l'ultimissima indicazione che vorrei sottolineare è prendere la propria croce. Dicevo prima, molti di noi per la loro vita, anche per le opzioni belle che abbiamo fatto di solidarietà, di aiuto, siamo ben disposti a metterci in ascolto, nella disponibilità, ma le nostre le abbiamo prese. Accogliere la propria croce significa accogliere le proprie possibilità di donazione, di assumere uno stile di vita cruciforme. Abbiamo assunto il tessuto, l'ordito storico della nostra vita come una possibilità di dono. Sarebbe bello se la figura di Pietro, anzi la figuraccia di Pietro e soprattutto la pazienza educativa di Gesù diventasse l'icona per questo tempo di Quaresima che ormai alle porte. L'augurio che faccio a me e a voi è che nella nostra vita, come nella vita di Pietro, anche i fallimenti diventino una scuola. La crisi di Pietro è diventata Kairos, perché Pietro si è lasciato lavorare dalla pazienza educativa di Gesù. Come padre e fratello mi sento di dirvi proprio questo, che sia in questo tempo un tempo in cui, come Pietro, ci lasciamo lavorare dalla pazienza educativa del Signore, perché lo stile di vita cruciforme pian piano entri e diventi tessuto connettivo della nostra vita. Grazie.